Black Ops, la guerra delle ombre, con Giampaolo Musumeci.
Coordinate: Golfo di Aden, Oceano Indiano, un punto situato approssimativamente alla latitudine 12 gradi, 39 minuti e 59.99 secondi nord, longitudine 43 gradi, 29 minuti, 59.99 secondi est. Data dell'operazione: 11 gennaio 2024. Risorse umane impiegate: almeno un battaglione dei Navy SEALs, unità d'élite della Marina degli Stati Uniti d'America, composto da 14 soldati e 2 ufficiali. Equipaggiamento: droni da combattimento e da osservazione, droni marittimi, elicottero, fucili da assalto M14, fucili mitragliatori, pistole Sig Sauer P226R, armature, visori notturni, corde, rampini, coltelli Bowie. Obiettivo: assaltare un'imbarcazione senza nome per il trasporto di armi iraniane ai ribelli Houthi dello Yemen.
Ci sono parole che nella vita quotidiana di tutti noi hanno perso qualsiasi significato, perché sembrano appartenere a un passato ormai irrimediabilmente archiviato. Magari, quando ci capita di leggerle in un libro o ascoltarle in un film o in un podcast, veniamo anche assaliti da una forma di nostalgia mista a romanticismo. Eppure, a volte, basta grattare la superficie delle notizie da cui siamo sommersi ogni giorno per scoprire che in realtà queste parole sono ancora tremendamente attuali. Significa che resistono da sempre, seppur sotto traccia? Oppure significa che all'improvviso sono tornate alla ribalta, perché stiamo vivendo un'epoca che ricorda eventi e situazioni di secoli più turbolenti? Non importa quale spiegazione vi convinca di più, non importa che ne subiate il fascino oppure che vi lasci indifferenti. Di sicuro, pirateria è una parola con la quale bisogna fare i conti anche nell'era degli smartphone e dei social network. E se ascoltarla vi richiama alla mente solo bandiere nere con l'effigie di un teschio, pappagalli e ciurme di banditi con gambi di legno e uncini, beh, è tempo di ricredervi. Nei primi 3 mesi del 2024, il periodo in cui si svolge questa storia, l'International Maritime Bureau, un ramo della Camera di Commercio Internazionale, ha segnalato ben 33 atti di pirateria, uno ogni 3 giorni. Le navi commerciali in giro per il mondo subiscono arrembaggi, dirottamenti, cannonate e gli equipaggi rischiano minacce, lesioni, rapimenti e persino la morte. Tra le tratte più pericolose, al quarto posto della classifica dell'International Maritime Bureau, c'è lo Stretto di Malacca, seguito in ordine crescente dal Golfo di Guinea e dallo Stretto di Singapore. Ma il primo posto sul podio spetta al Golfo di Aden, la porzione dell'Oceano Indiano che separa la penisola arabica dall'Africa, lo Yemen dalla Somalia, perché è proprio tra il Golfo di Aden e lo Stretto di Bab el-Mandeb, alle porte del Mar Rosso, che a partire dal 19 ottobre 2023 scoppia la peggiore crisi che ha sconvolto il commercio internazionale in tempi recenti. Stavolta non c'entrano la finanza e le bolle speculative, stavolta si tratta di un attacco coordinato e continuo contro uno dei colli di bottiglia dell'economia mondiale. È qui che i grandi scenari della politica internazionale si intrecciano con la pirateria. I ribelli Houthi dello Yemen hanno deciso di colpire le navi commerciali e questi attacchi, come vedremo, provocheranno una Black Hope alla quale gli eserciti occidentali sembravano disabituati da decenni: l'arrembaggio di una nave pirata.
The biggest shipping company in the world says it'll indefinitely halt operations in the Red Sea because of increasing attacks on commercial boats.
Rapid inquiétude yéménite.
Wir haben jetzt die Informationen darüber, dass es eben ein Angriff von Hafen.
About 10% of world trade travels through the Red Sea.
Alessio Patalano è professore di strategia e guerra al Dipartimento di War Studies del King's College di Londra ed è un esperto di strategie militari navali nella zona dell'Indo-Pacifico. Gli abbiamo chiesto di spiegarci l'importanza del Golfo di Aden e dello Stretto di Bab el-Mandeb per i commerci mondiali.
Beh, allora, ci sono due osservazioni da fare. La prima è che in base a quella che è il tessuto connettivo marittimo internazionale, lo stretto di Bab al-Mandeb e il Mar Rosso sono la via più diretta, se vogliamo, che collega l'Asia all'Europa in termini di traffico, e dobbiamo ricordarci che più di un terzo del traffico mondiale passa attraverso questo canale proprio in virtù di questo legame molto forte che esiste tra le economie asiatiche e i mercati di consumo e le economie europee. Ciò detto, il secondo elemento da mettere in evidenza è che per quanto questo punto stretto, diciamo, questo bacino marittimo abbastanza costretto è essenziale a livello della comunicazione marittima internazionale, allo stesso tempo c'è un'alternativa, quella che passa attraverso il Capo di Buona Speranza e che quindi fa la circumnavigazione dell'Africa. È un percorso più lungo, più costoso, che crea ed impone delle variazioni significative, per esempio porta uno svantaggio ai grandi porti del Mediterraneo, inclusi quelli del Mediterraneo centrale in Italia, che sono punti di destinazione naturale in condizioni normali quando si passa per il Mar Rosso, e quindi ne soffrono perché facendo la circumnavigazione dell'Africa poi sono i porti dell'Atlantico che guadagnano più collegamento diretto. Però nella situazione, diciamo, attuale, quando uno riflette sull'importanza di quello spazio, anche se ci sono delle alternative, il Mar Rosso e lo stretto di Bab al-Mandeb restano di gran lunga le soluzioni più economiche, più sostenibili dal punto di vista ambientale e più rapide per la comunicazione marittima mondiale.
I miliziani di Ansar Allah, quelli che comunemente vengono detti i ribelli Houthi, sono un gruppo militare islamista che da decenni si scontra con il governo centrale dello Yemen, il più povero dei paesi della penisola arabica. Gli Houthi sono sciiti e nella guerra che ormai li ha condotti a controllare la maggior parte dello Yemen, ricevono il sostegno della grande potenza dell'Islam sciita, ossia l'Iran, da sempre interessato a destabilizzare i paesi sunniti e assumere il ruolo di guida di tutto il mondo musulmano. Nel linguaggio delle relazioni internazionali, tutti i gruppi che godono dell'appoggio di Teheran sono detti proxy. Ed ecco perché nell'ottobre del 2023 la pirateria, i ribelli Houthi e il Golfo di Aden entrano di prepotenza al centro dell'attenzione di tutto il mondo. Il mattino del 7 ottobre 2023, a 2200 km di distanza, un altro proxy dell'Iran sferra un atroce attacco terroristico destinato a far sprofondare ulteriormente il Medio Oriente nel sangue. Hamas, il gruppo islamista che controlla la striscia di Gaza, attacca Israele con 3.000 miliziani armati. È il sabato nero che segna la disfatta della sicurezza israeliana e il giorno più letale per gli ebrei dai tempi dell'Olocausto, con oltre 1.130 vittime, per la maggior parte civili, e 250 persone trascinate in ostaggio a Gaza. Inizia la guerra tra Israele e Hamas, che con i bombardamenti di Israele su Gaza provocherà decine di migliaia di vittime tra i palestinesi. Oltre ad Hamas entrano in gioco anche gli altri proxy dell'Iran. A nord di Israele, in Libano, Hezbollah attacca con i razzi. 12 giorni dopo è il turno dello Yemen. La marina militare statunitense, la marina francese e lo stesso esercito israeliano intercettano missili e droni lanciati dagli Houthi contro Israele. Ma il vero obiettivo dei ribelli, quello al quale possono sferrare danni devastanti grazie alla loro posizione geografica, è la marina mercantile globale, il complesso di navi e infrastrutture che trasporta il 90% di tutti i prodotti del mondo. Gli Houthi dichiarano che finché Israele non cesserà di attaccare Hamas, loro continueranno a colpire tutte le navi commerciali vagamente legate alle potenze occidentali che attraversano il Golfo di Aden e lo stretto di Bab al-Mandeb.
Well, Houthis in Yemen have released a new statement after reports the U.S. is planning to establish a new maritime protection force in the Red Sea. The Houthis have been carrying out attacks on commercial ships passing through those waters, as Bernard was just describing. They say they're targeting ships linked to Israel in protest against military actions in Gaza.
Il 19 ottobre i ribelli Houthi lanciano un arrembaggio con navi ed elicotteri contro la Galaxy Leader, una nave mercantile con bandiera delle Bahamas ma di proprietà giapponese che viene dirottata in Yemen. Il destino dei 25 marinai dell'equipaggio, filippini, messicani, bulgari, romeni e ucraini, è tuttora ignoto. colpiscono con droni e missili navi che battono bandiera di Malta, Singapore, Liberia, Panama, Norvegia, Isole Marshall, Hong Kong e altre 8 nazioni o territori. Il 23 dicembre attaccano la petroliera Chem Pluto e la ciurma, composta interamente da cittadini indiani, riesce miracolosamente a riparare a Mumbai, scortata dalla Marina Militare di Delhi. Gli atti dei ribelli Houthi legati alla guerra tra Israele e Hamas, inoltre, regalano nuova energia a un altro attore che sembrava dimenticato. Galvanizzati dai successi degli Houthi, i pirati somali, che nei primi anni 2000 avevano messo a segno numerosi arrembaggi e dirottamenti, tornano a infestare le acque del Golfo di Aden. I broker internazionali del commercio marittimo entrano in allarme a livello massimo. Nessuno vuole più assumersi il rischio di assicurare le navi che transitano dall'Oceano Indiano al Mar Rosso e viceversa, che attraversano lo Stretto di Suez e devono poi passare dallo Stretto di Bab el-Mandeb. Ormai 6 su 10 tra i colossi della navigazione mondiale preferiscono doppiare il capo di Nuova Speranza e circumnavigare l'Africa, aggiungendo oltre un mese di navigazione, piuttosto che rischiare un attacco degli Houthi o dei pirati somali. Anche società più piccole seguono la stessa impostazione. I costi di prodotti e materie prime subiscono un'impennata a livello globale. Ed è a questo punto, nel dicembre del 2023, che viene lanciata Prosperity Guardian, un'operazione guidata dalla Marina degli Stati Uniti con una coalizione internazionale per rispondere alla minaccia degli Houthi. Abbiamo chiesto al professor Patalano come è composta Prosperity Guardian, che compiti ha e se presenta aspetti comuni con le operazioni antipirateria di qualche secolo fa.
In linea di principio Prosperity Guardian ha un mandato non troppo dissimile a quello della missione antipirateria, perché la testata, diciamo, principale è quello di mantenere la sicurezza marittima e la libertà di navigazione nella zona del Golfo e del Mar Rosso. Ci sono però tuttavia delle differenze abbastanza macroscopiche, perché se da una parte il problema pirateria è un problema di natura più meno sofisticata dal punto di vista tattico. Stiamo parlando di persone armate molto spesso con RPGs, quindi lanciamissili portatili, di small, diciamo, di dimensione limitata, barchini, mentre nel Mar Rosso abbiamo un tipo di minaccia molto più significativo, da droni, che possono essere droni di superficie, droni aerei, così come missili. Quindi stiamo parlando di un tipo di problema molto più sofisticato.
Inoltre, secondo quanto riportano diversi media internazionali, la coalizione di Prosperity Guardian è molto più ampia di quanto è stato rivelato e ci sarebbero 10 paesi che contribuiscono all'operazione in forma anonima. Quali sono questi paesi e perché preferiscono non svelare la loro partecipazione? E tra di loro c'è anche l'Italia?
Chiaramente i paesi, diciamo, che non compaiono, che non vengono mai, diciamo, discussi in modo aperto, sembrerebbe dire siano i paesi del Golfo, che per ragioni ovvie, per via del link tra la ragione per cui la componente degli Houthi sta conducendo queste attività, ricollega al dramma delle operazioni militari israeliane in Gaza, preferiscono mantenere un profilo più defilato. L'Italia, essendo stato paese che ha sostenuto le dichiarazioni iniziali che hanno portato a creare l'ombrello politico nel quale l'operazione Prosperity Guardian si è contestualizzata, è diventata un po' un punto di collegamento a livello di leadership in ambito marittimo per la protezione della sicurezza nel Mar Rosso, tra l'attività dell'Unione Europea e l'attività condotta al leadership americano.
Con l'avvio di Prosperity Guardian, la contrapposizione tra le forze militari della coalizione e i ribelli Houthi è ormai dichiarata. Nella notte di Capodanno del 2024, i contractor privati reclutati per proteggere l'enorme portacontainer Maersk Anzhou, che batte bandiera di Singapore, rispondono al fuoco di 4 navi Houthi. La portaerei americana Eisenhower e il cacciatorpediniere Gravely raccolgono l'SOS e inviano alcuni elicotteri armati che affondano 3 navi Houthi. Il 10 gennaio del 2024 il Consiglio di sicurezza dell'ONU approva una risoluzione che chiede un'immediata cessazione degli attacchi Houthi. Dalle coste yemenite rispondono subito con una pioggia di missili e droni scagliata contro navi militari e mercantili. La Marina militare americana e quella britannica intercettano la maggior parte delle minacce. Poi Washington e Londra decidono di rispondere con il primo attacco missilistico sul territorio yemenita, che centra numerose postazioni e diminuisce le capacità di fuoco degli Houthi. Il Golfo di Aden e lo Stretto di Bab el-Mandeb sono ormai zona di guerra. Il leader dei ribelli, Abdul Malik al-Houthi, trasmette immediatamente un discorso televisivo.
Non esiteremo, a Dio piacendo, a fare tutto quello che è in nostro potere per contrastare l'aggressione americana. Ogni aggressione americana non rimarrà senza risposta, e la risposta non sarà solo a livello delle recenti operazioni che hanno colpito gli americani in mare, con oltre 24 droni e moltissimi missili. La risposta sarà più grande di così. Siamo più che determinati a continuare.
Ma se l'intera area è zona di guerra, allora oltre all'operazione alla luce del sole scattano anche missioni clandestine. Intorno alle 20 dell'11 gennaio del 2024 un Dhow sta solcando le acque al largo della costa della Somalia. È una nave classica di questi mari, di solito trasporta frutta, acqua fresca e altre merci, ma stasera beccheggia più del solito. Le acque sono agitate, ma il carico potrebbe anche essere più pesante del solito. Il sole a queste latitudini e in pieno inverno tramonta presto. Secondo calendari astronomici e diari di bordo di altre navi che si trovano nei pressi, il sole è sparito dalla linea dell'orizzonte alle 17:30. I marinai però sanno che il cosiddetto crepuscolo civile non coincide con il crepuscolo nautico, ossia con il momento in cui nel cielo compaiono le stelle di prima grandezza. Stasera il crepuscolo nautico è sceso alle 18:39, quindi alle 20 è ormai buio completo e Sirio risplende a est, che è proprio la direzione dove si sta dirigendo il Dhow. L'equipaggio, formato da 14 pirati somali, è in contatto radio con una nave che attende da qualche parte più al largo. Purtroppo per i pirati, anche le forze speciali sanno che dopo il crepuscolo nautico ogni momento è buono per colpire. All'improvviso le acque si accendono di riflettori bianchi, pali di elicotteri sovrastano il rumore della nave, droni comandati a distanza la circondano, mentre ombre scure si lanciano da scalette che pendono nel vuoto e da un megafono qualcuno urla ordini in somalo e in arabo. Risuona un pesante tonfo in acqua, seguito da urla in inglese e da un secondo tonfo. Poi i pirati vengono neutralizzati da sagome armate che assomigliano più ad androidi che a esseri umani. Figure dotate di visori notturni, caschi e cinturoni iperequipaggiati. Il Dhow, senza nome e senza bandiera, è stato appena assaltato da un gruppo di Navy SEAL, le forze speciali dell'esercito degli Stati Uniti, provenienti dalla USS Lewis Puller della Marina Militare Americana. A bordo vengono ritrovati missili balistici di medio raggio, missili antinave e altra componentistica di fabbricazione iraniana, che secondo Stati Uniti, Regno Unito e gli altri partecipanti all'operazione Prosperity Guardian è stata impiegata contro i mercantili di passaggio nello stretto di Bab el Mandeb. L'Iran si stava servendo dei pirati somali per rifornire i ribelli Houthi. Ma non tutti i soldati riescono a perquisire la stiva e a tenere sotto tiro i pirati nel caso tentassero qualche forma di resistenza. Due Navy SEAL mancano all'appello. La notizia viene diffusa il giorno dopo dallo stesso CENTCOM, il Comando Unificato delle Forze Armate Americane. Nonostante il ritrovamento e il sequestro delle armi, due soldati risultano dispersi nell'azione. Le loro ricerche durano per 10 giorni, dopodiché i due vengono dichiarati morti e il Pentagono divulga i loro nomi e gradi. Erano l'operatore speciale di seconda classe Nathan Gage Ingram, 27 anni, e l'operatore speciale di prima classe Christopher J. Chambers, 37 anni. Secondo la ricostruzione ufficiale del Pentagono, Ingram è caduto in mare e Chambers ha cercato di recuperarlo, ma è stato inghiottito anche lui dai flutti. Poi l'esercito statunitense cambia versione e sostiene che a cadere per primo sia stato Chambers, seguito da Ingram. Ma il racconto non convince molti Navy SEAL, sia in servizio che in congedo. Eric Deming, un ex comandante che ha svolto operazioni simili, dà voce ai loro dubbi in una serie di dichiarazioni al New York Times. Perché il comandante della task force ha deciso di attaccare in quelle condizioni meteorologiche con acque estremamente agitate? Tutti i Navy SEAL impiegati in missioni simili devono indossare dispositivi per il galleggiamento, che scattano in caso di caduta in acqua e flash di segnalazione. Se queste precauzioni sono state adottate e gli elicotteri e le navi della Marina erano nei pressi, perché i due non sono stati soccorsi immediatamente? Il sospetto di Deming è che i Navy SEAL indossassero talmente tanto equipaggiamento che una volta toccata l'acqua sono affondati troppo rapidamente per essere salvati. Abbiamo chiesto ad Alessio Patalano che cosa ne pensa e si ritiene anche che sia stata possibile una reazione da parte dei pirati.
L'utilizzo dei Navy SEALs in questo spazio può essere stato collegato ad operazioni di tipo non direttamente collegato alla difesa del naviglio, però ugualmente importanti. In quel contesto è perfettamente concepibile che avessero un tipo di attrezzatura particolarmente pesante che poi ha contribuito all'impossibilità nel momento in cui la situazione è degenerata di garantire la sicurezza dei Navy SEALs, diciamo, per favorire le operazioni di salvataggio.
Il Dow senza nome è stato affondato, i pirati somali catturati e per la prima volta è stato confermato quello che tutti sapevano da sempre, ossia che l'Iran invia armi agli Houthi attraverso triangolazioni con altri stati e altri attori. Teheran ovviamente ha smentito qualsiasi coinvolgimento. Eppure, sull'arrembaggio del Dow, sulla missione speciale dell'11 gennaio 2024 e sulla guerra marittima in corso nel Golfo di Aden, c'è ancora una storia da raccontare. Una storia che suscita ulteriori interrogativi. Mesi dopo il blitz, agli inizi di luglio, i miliziani Houthi annunciano un arresto d'eccezione. In collaborazione con i guardiani della rivoluzione, iraniani, dichiarano in un comunicato, hanno fermato Ali Abbas. Ali Abbas non è solo una figura chiave del gruppo, perché è il direttore dell'ufficio del fratello del leader, ma deve anche affrontare un'accusa pesantissima. Ali Abbas sarebbe una spia degli Stati Uniti. Le acque tra il Golfo di Aden e lo stretto di Bab el-Mandeb sono ancora le più pericolose del mondo. Gli Houthi hanno allentato la presa per un periodo, poi sono tornati all'attacco, mentre i loro missili e i loro arrembaggi hanno suonato la carica per pirati e predoni, ormai ancora più audaci e disperati. Il caso più grave e più recente riguarda ancora una volta l'India, che dopo l'attacco del 23 dicembre schiera nella zona portaerei e cacciatorpedinieri e il 23 marzo del 2024 cattura ben 35 pirati somali. Avevano assaltato la nave porta container di un armatore indiano e si sono visti piombare le forze speciali a bordo. Alcuni pirati sono caduti nello scontro. I 35 superstiti sono stati condotti a Mumbai dal cacciatorpediniere INS Kolkata e sono in attesa di processo. In queste condizioni, le missioni speciali nel Golfo di Aden sembrano destinate a proseguire ancora per molto tempo.
Black Ops, la guerra delle ombre. Un programma di Antonio Talia e Giampaolo Musumeci con la collaborazione di Giulia Cannizzaro.